società dove tutto è merce, è logico che la natura venga devastata, il vivente saccheggiato.
Sfruttamento della natura, schiavitù animale e addomesticamento umano sono la stessa faccia di una medaglia arrugginita.
Ma se il nemico è uno, i modi di colpirlo sono tanti.
Ogni lunedì dalle 21 alle 22, Radio Possum, la trasmissione che vi seziona lo sfruttamento.
Allora, una buonasera a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Onda Rossa. Con un po' di ritardo comincia anche questa sera una puntata di Radio Post, una trasmissione antispecista.
Vogliamo introdurre un po' un ragionamento sulla necessità di che si affronti un discorso anche di tipo antisessista all'interno del movimento antispecista, che appunto non è affatto scontato come possiamo pensare. E quindi lo faremo sia leggendo un contributo, una lettera di un attivista che ha proprio subito una violenza sessuale da appunto una persona che faceva parte del movimento antispecista, e poi sentiremo il collettivo Anguane che si occupa proprio di un'interconnessione tra antisessismo e antispecismo.
Sangue andato a male.
Mi chiamo Julie e sono stata violentata da Rod Coronato. È successo durante la campagna Wolf Patrol, campagna di protezione dei lupi e delle lupe in Nord America, mentre stavamo organizzando il campeggio. Questo stupro non è successo in un vicolo buio, non mi ha preso per i capelli e sbattuta contro un armadio tappandomi la bocca. Questo sarebbe più facile da capire, più facile da perdonarmi. No, Rod era un amico. Pensavo avessimo stabilito un meraviglioso rapporto di collaborazione. Pensavo mi rispettasse in quanto compagna, viste le esperienze fatte insieme. Era mio amico ed è questo che rende ciò che ha fatto così incomprensibile. Era un amico. Una volta che ha reso chiare le sue intenzioni di volere avere un altro tipo di rapporto con me, gli ho svelato il fatto che in passato avevo già subito violenze sessuali. Non sono sicura di avergli raccontato che ho faticato ad affrontare il trauma, ma gli ho detto cosa sono le cose che mi fanno rivivere il trauma, ciò di cui avevo bisogno per sentirmi al sicuro in una relazione intima e quali erano i miei limiti. Non è possibile che scaturisca un'incomprensione dalla frase «il sesso mi fa scattare ansia e disagio». Ho vissuto dei traumi legati al sesso, quindi non voglio in questo momento. Ma con il procedere della campagna i miei limiti venivano rispettati sempre meno e il suo modo di toccarmi sempre più, per soddisfare le sue voglie. Ci sono state notti in cui mi svegliavo con il mio corpo che veniva toccato e stretto. Non c'erano più attenzioni e richieste, ma stava a me a spingerlo via e dirgli di no. Era evidente per me che stava diventando sempre più irritato nei miei confronti e la mia ansia non è passata inosservata a un'altra persona, parte del Wolf Patrol, e quando mi ha chiesto cosa stava succedendo gliel'ho confidato. È diventato talmente pesante che alla fine l'ho preso da parte e gli ho detto che doveva smetterla. Gli ho spiegato quello che mi stava facendo a livello emotivo. Poco dopo il suo intero atteggiamento nei miei confronti è cambiato. Avrei già dovuto capire cosa stava succedendo.
Alcune notti dopo è successo. Il mio limite più estremo, oltre il quale è concentrato tutto ciò che mi fa rivivere il trauma, è stato violato. Ero scioccata e confusa, mi sono nascosta in bagno per quasi 2 ore in totale incredulità. La mattina dopo, quando finalmente ho trovato il coraggio di affrontarlo, di chiedergli perché mi ha fatto questo, la sua reazione è stata quella di zittirmi con tono sprezzante, disorientante e manipolatorio. Mi ha detto che ero isterica, emotiva, senza rispetto, che quello che gli stavo dicendo era impossibile e che non mi avrebbe parlato fino a quando non mi fossi calmata. 12 ore più tardi è tornato da me con la sua versione dei fatti. Mi ha detto che sono stata io a volerlo, che non avrebbe mai fatto qualcosa che io non avessi voluto. Questo era quanto, l'ho voluto io. La sua risposta è stata quella di dire a me quello che io stavo provando. Ero distrutta, con il cuore in 1000 pezzi, completamente ignorata. Ne ho parlato con altre 2 persone, ma la reazione non è stata quella che cercavo e di cui avevo bisogno. Ho iniziato a dubitare che effettivamente fosse colpa mia, che in qualche modo davvero me la fossi cercata. Ho deciso di starmene zitta e tranquilla. Nell'ambiente in cui mi trovavo, la mia sicurezza e il mio benessere dipendevano dal tenere la bocca chiusa. Quello che scrivo qui di seguito ora è una risposta diretta alle dichiarazioni che sono state fatte girare da quando ho parlato dell'aggressione che ho vissuto. Questa è la mia risposta a Rod, che sostiene che quello che è successo fosse consensuale. Prima del Wolf Patrol sono stata in una relazione di quasi 2 anni con qualcuno che ho amato molto, ho lottato molto per essere in grado di avere dell'intimità con lui, compreso vedere diversi terapisti. Lo stress e il trauma delle violenze sessuali vissute in passato influenzavano la relazione con qualcuno che amavo, anche con lui. Era incoraggiante, mi dava supporto, ha fatto tutto quello che poteva fare per farmi capire che non mi avrebbe ferita, che ci teneva a me. E alla fine ho avuto un ruolo importante nel portare alla fine della nostra relazione. Questa è l'ultima volta che ricordo di aver provato cosa significasse sentirsi sessualmente al sicuro. Questo è per tutti e tutte coloro che prendono la parte di Rod quando sostiene che ciò che mi ha fatto fosse consensuale. Guardandomi indietro non ho mai avuto alcuna speranza di avere il mio spazio di agire all'interno della campagna, ma ero lì per soddisfare una specifica idea che Rod aveva di me. Nessuno si merita quello che è successo a me. So che se non avessi mai reso pubblica questa storia, potrebbe succedere anche a un'altra persona. Non è iniziato con me e sicuramente nemmeno finirà con me. So che non supererò mai quello che mi è successo standomene in silenzio, lasciando che accada a qualcun'altra. A dire il vero, non so che forma abbia il guarire, ma questo è un primo passo.
Siamo un movimento a cui piace parlare di distruggere il patriarcato. Questa è una possibilità concreta di affrontare effettivamente un po' della nostra merda. Questa è una situazione reale, non ipotetica. Non è accettabile che le aggressioni sessuali siano così presenti all'interno del nostro movimento. E non è nemmeno accettabile che continuiamo a non avere modi concreti per affrontarle quando serve. È arrivato il momento di cambiare. Quante persone ancora devono venire ferite? Quante persone ancora devono venire ferite da una persona? È arrivato il momento di prendere una posizione e smettere di lasciare che il movimento sia terreno fertile per autori di violenze sessuali. Ci sono abbastanza pericoli e traumi nel mondo che stiamo cercando di combattere, che non ci serve avere paura gli uni delle altre tra di noi. O la smettiamo di parlare e distruggere il patriarcato e di dare priorità al mettere al sicuro le persone, oppure iniziamo a farlo veramente. Quindi fatevi sentire tutti e tutte. Fatevi sentire, Giuli.
E allora torniamo in voce, siete sempre all'ascolto di Radio Possum, abbiamo in collegamento con noi, come ha annunciato, il collettivo Anguane. Ciao, benvenute.
Ciao, sono Annalisa.
Ciao, benvenuta. E senti, noi insomma, non so se hai sentito l'inizio della trasmissione. Abbiamo
Perché sono in viaggio, per cui mi spiace, ma non so.
Ok,
di che cosa abbiate parlato.
Ti riassumo brevemente. Abbiamo iniziato questa puntata raccontando la storia di uno stupro denunciato all'interno di una campagna antispecista, di una donna che ha subito uno stupro da parte di uno dei rappresentanti capi, diciamo, di questa campagna, che ovviamente non è stata creduta, ovviamente ha dovuto subire tutta una serie di recriminazioni e distacchi e negazioni, insomma un po' purtroppo quello che le donne vivono ogni volta che subiscono uno stupro. E quindi ci si voleva interrogare all'interno di questa trasmissione di quali sono le connessioni tra il sessismo e lo specismo. Ci volevamo chiedere, cioè, esiste il sessismo anche all'interno dell'antispecismo, nonostante ci siano poi all'interno del Animal Studies tantissime donne, anche uomini, che si sono interrogate su questo. E ci interessava anche molto, voi fate un lavoro molto importante su questo, quindi ci interessava condividere con voi le vostre riflessioni. Ma magari, come prima domanda, io ti chiederei un minimo di raccontare il vostro collettivo, come è nato, di cosa si occupa, e poi entrerei un po' più nello specifico.
Certo, il nostro collettivo nasce proprio da esperienze personali dirette di situazioni di discriminazione, sia per genere che per identità di genere, tant'è che siamo composti, siamo un piccolissimo collettivo, ma siamo un po' fuoriusciti e fuoriuscite da altre associazioni animaliste antispeciste, proprio perché non trovavamo uno spazio che ci rendesse poi la possibilità, ci consentisse la possibilità di esprimerci con tutte le nostre soggettività. E la scelta poi del nome non è casuale. Anguane, nell'ambito della mitologia veneta sono proprio quei soggetti metà donne e metà animali acquatici che popolano i laghi e i fiumi della realtà veneta.
Pronto? Ok, mi hanno aperto il microfono.
Sì.
No, quindi, come insomma aveva un po' preannunciato, all'interno del vostro collettivo voi avete studiato e portate anche al di fuori con azioni, seminari, azioni dirette, e questo ragionamento sull'intersezionalità, voglio usare questo termine, tra lo specismo, il razzismo, l'anticapitalismo e il sessismo. E quello che ci interessava sapere è che tipo di riflessioni voi state facendo su questo e che tipo di riflessioni state portando all'esterno. Qual è il vostro punto di partenza e insomma come avete iniziato a riflettere su questo?
Noi abbiamo iniziato proprio perché provenivamo tutti e tutte da realtà di militanza e di attivismo comunque politico, e poi negli anni più recenti di attivismo dapprima animalista in senso più tradizionale mainstream e poi più specifico antispecista, ma proprio nella, come dire, quella che avevamo chiamato la casa delle nostre meditazioni e riflessioni su tutti gli ismi, ci pareva che l'antispecismo fosse quello più inclusivo di varie, appunto, elementi di oppressioni e di intersezionalità e di connessione delle lotte. Poi invece purtroppo abbiamo dovuto amaramente constatare che è molto meno oro di quel che non luccichi. E noi abbiamo fatto, oltre che a diversi riflessioni interne tra di noi, abbiamo fatto anche delle iniziative. Abbiamo realizzato due edizioni di quello che abbiamo chiamato Liberazione Generale, Liberazione maiuscolo generale, a partire proprio dalle connessioni tra le lotte dei movimenti LGBT e le lotte antispeciste, questo nel 2013. Poi nel 2014 abbiamo fatto invece sempre un'altra edizione di Liberazione Generale, riflettendo proprio sul sessismo, il sessismo in senso generale e le discriminazioni per genere, raccogliendo varie realtà associative, anche singoli e singole, e a riflettere su di questo. Poi siamo intervenute in varie situazioni, ci hanno invitati a parlare proprio di questo, e l'ultima, l'ultima nel senso non in ordine di tempo né come ultima edizione delle nostre attività, abbiamo partecipato con un seminario nostro nell'edizione del 2000, adesso non ricordo l'anno, 2013-2014 dovrebbe essere stata, di liberazione animale, con un seminario proprio sul sessismo all'interno del movimento antispecista, e lì ci è cascato un po' il palco.
Immagino. Che comunque se non si riflette poi in realtà su determinati argomenti, metterli alla fine di un elenco non ci esime, come il razzismo e come tanti altri ismi, ovviamente questo non ci esime dall'esserlo, nel senso che siamo tutti nati e tutte nate con dei condizionamenti, e la cosa importante è cercare di riconoscerli e cercare di romperli e magari levarsi anche dalla propria posizione di potere. Insomma, mi piacerebbe anche capire, no, che tipo di connessioni ci sono tra l'oppressione dell'animale, magari anche all'interno del sessismo, l'oppressione della donna. Mi viene da pensare che come il concetto di carne culturale lo è anche quello della donna, mi viene da pensare alla maternità forzata e delle mucche, insomma degli animali da parto, e quello invece della donna come distributrice di forza lavoro. Insomma, mi vengono in mente molte connessioni, immagino che voi su questo però insomma ne stiate riflettendo già da molto.
Allora, sul tema ovviamente sì, nel senso che il sessismo, essendo una posizione, o meglio il riflesso di una posizione di dominio e soprattutto all'interno di un'ideologia che è quella antropopatriarcale, non può che coinvolgere anche tutti i soggetti umani e non umani che in qualche modo vengono a contatto con gli umani. E, sì, non siamo le prime, ovviamente, noi riportiamo in qualche modo le riflessioni, le facciamo nostre, le rielaboriamo di autrici molto più autorevoli di noi in tal senso, a partire ovviamente da Carol Adams, poi per arrivare a Patrice Jones, e che hanno riflettuto su questo, che continuano a riflettere su questo, e che oltre a definire la connessione tra l'uso e l'abuso dei corpi, oltre a definire quelle che sono, come dire, l'enfatizzazione, no, del femminile negli animali, della femminilizzazione, quindi inferiorizzazione degli animali, e l'inferiorizzazione delle donne attraverso l'animalizzazione delle donne stesse, oltre ovviamente a tutti i soggetti marginali, no? Pensiamo a tutti gli appellativi con cui chiamiamo le persone di altre culture, o con cui chiamiamo ovviamente qualsiasi altro soggetto che sia considerato appartenente a minoranze. Ma come effettivamente fa riflettere anche Patrice Jones quanto importante sia la sessizzazione poi, no, degli animali stessi, e il sessismo che noi rivolgiamo a loro. Ad esempio, quando parliamo di galli da combattimento o da cani da combattimento, pensiamo sempre al maschile, ancora una volta riferendoci a delle caratteristiche, ma non è tanto questione di antropomorfe, ma a delle caratteristiche che proprio ripercuotono e riflettono quelle che sono i paradigmi del binarismo e del patriarcato, oltre che ovviamente dell'androcentrismo, del maschiocentrismo, oppure appunto, come dicevate voi, all'utilizzo delle caratteristiche e delle proteine femminili, per esempio quanto riguarda l'alimentazione, no? Quindi le mucche con il latte, i latticini, ma le uova stesse, o la distruzione per esempio dei soggetti maschi, pensiamo ai bufalini, pensiamo ai pulcini maschi. Sicuramente, quindi, voglio dire, non solo le connessioni ci sono, ma sono all'interno di una mappatura che è di tipo patriarcale, tant'è che noi facciamo anche connessione di quello che è quello che noi chiamiamo il complesso pastorale patriarcale, intendendo per questo quelle che sono i meccanismi di addomesticazione.
Pastorale patriarcale?
Sì.
Mi puoi spiegare meglio, scusami, questo concetto?
Allora, sì, per pastorale intendiamo quelli che sono proprio le modalità con cui l'essere umano da almeno 10.000 anni ha cominciato a, controllare i non umani attraverso dei meccanismi ovviamente pastorali, cioè quindi di appropriazione delle individualità non umane e costruzione della proprietà sui non umani. Patriarcale perché è proprio il meccanismo di dominio, di potere e di struttura della società e del pensiero attraverso cui le donne, tutti i soggetti non maschi e direi anche non maschi e non bianchi, sono diventati assoggettati, quindi soggetti assoggettati a un emblema che è il maschio bianco. Le connessioni ci sono perché entrambi queste realtà, quindi non umani e gli umani di sesso femminile, di genere femminile o neri o comunque LGBT o di qualsiasi altra caratteristica o appartenenza che non fosse l'essere maschio, eterosessuale, bianco, carnivoro, devono essere, ovviamente per poter essere controllati, devono essere ridotti a soggetti addomesticati.
Infatti una volta, nel senso, uno dei modi di addomesticare anche le minoranze è appunto quello di considerarle delle bestie, quindi nel momento in cui sono assoggettate alla cultura di bestie noi possiamo fare di loro tutto quello che vogliono. Mi viene in mente in questo caso anche, per esempio, uno dei miti della cultura dello stupro è che la donna, per esempio, non solo chiede di essere violentata ma le fa anche piacere, e dall'altra parte, non so insomma se è giusta come connessione, ci metterà il fatto che ci sono anche degli animali che ci vengono descritti come compiacenti
dell'essere mangiati, immagino le pubblicità, immagino i film, immagino anche le leggende degli animali che si offrono per diventare cibo, però all'interno di questo probabilmente c'è un gap che si salta, ovvero nel senso che se l'animale nel momento in cui viene proprio ontologicamente deprivato del proprio essere, del proprio corpo, a questo punto non è più niente, non esiste, diventa solamente morto. E c'è infatti
questo è il meccanismo. Sì. Questo è il meccanismo, no? La desoggettivazione, cioè la dedignitizzazione, viene da dire, cioè togliere dignità, togliere l'essenza della propria caratteristiche di soggetto e di persona. Una volta tolte queste, donne, soggetti altri, umani altri e non umani, chiaramente possono venire assolutamente marchiati, smembrati, consumati.
Sì, infatti a questo punto c'è quella che pure Carol Adams chiama frammentazione, no? Per cui certo, nel momento in cui viene tolto la corporalità e all'animale, quindi diventa morto come la donna nel momento di un'aggressione, diventa spezzettato, per cui non è riconosciuto più tutta la sua identità, e a quel punto se ne può fare quello che ci vuole. Lei parlava poi, vabbè, lì, insomma, arrivava anche al fordismo, al parallelo, come tu ben saprai, tra i mattatoi e le catene di montaggio, di smontaggio e montaggio. Questo forse probabilmente è una parte molto importante che è stata riusata anche da tante femministe, forse in qualche occasione non in modo opportuno, lo dico insomma anch'io da femminista, nel senso che nel momento in cui noi ci definiamo pezzi di carne all'interno di una situazione di stupro e quindi una situazione di potere di genere, però dovremmo riuscire anche però a capire in che contesto culturale questa definizione si è formata, e quindi riuscire a capire anche che c'è un'oppressione precedente alla nostra che ha generato poi questo concetto.
Il punto è che anche le catene, che in realtà sono di smontaggio più che di montaggio per quanto riguarda i corpi animali, no? Sono delle vere e proprie, a parte le fabbriche degli animali, cioè adesso così com'è, anche se dobbiamo riconoscere che l'allevamento industriale con le dovute proporzioni, ma esiste già dall'epoca dell'Impero Romano, quindi non è che sia nato ieri, ma le famose catene di smontaggio, quelle che poi Ford ha emulato per poter mettere a lavorare a cottimo gli operai e le operaie nella costruzione delle auto e di tutte le altre macchine, di fatto sono proprio, come dire, la spersonalizzazione, più che la deumanizzazione, la spersonalizzazione di un soggetto. Tant'è che poi da questo a schiavizzare e a utilizzare gli stessi canoni con cui viene inferiorizzato l'animale non umano, il passaggio è stato veramente come dire breve e immediato. Cioè gli schiavi sostanzialmente nascono, la schiavitù nasce immediatamente, quasi in contemporanea con la pastorizia, e per pastorizia intendo proprio l'allevamento controllato, non più brado, non più naturale, fra virgolette, ma sicuramente controllato e dominato dagli umani.
Infatti anche i campi di sterminio, no? Sono nati, certo, osservando i macelli, nascono anche loro, certo, da quel concetto. Non so se c'è un'altra compagna, pure sto monopolizzando, scusa, ti voleva fare un'altra domanda.
Sì.
Sì, senti, noi insomma ci chiedevamo un po', visto che come possiamo poi osservare un po' in tutti gli ambiti di lotta, il sessismo è comunque spesso presente, e anzi poi quando emerge viene negato magari dalle persone stesse. Però ci chiedevamo magari nello specifico, nel movimento antispecista, che forme assume questo sessismo. Per esempio abbiamo anche letto insomma di critiche, di discriminazioni verso le persone trans in quanto schiavi dell'industria farmaceutica, perché comunque sono contro natura, e quindi insomma un po', ecco, nello specifico che forme assume il sessismo all'interno del movimento antispecista.
Allora sì, partendo dall'idea che lo specismo, il sessismo, così come dice Susan Farr, di fatto raccoglie e accoglie anche quello che è l'omofobia e la transfobia, no? Sono delle varianti in qualche modo del sessismo in quanto struttura, quanto espressione di una struttura chiaramente binaria. Le forme che ha assunto e che assume, ma non siamo noi a dirlo, attenzione, noi riportiamo quello che è la nostra realtà italiana per come ce la siamo vissuta noi sulle nostre pelli, è una realtà all'interno di questo tipo di movimenti che già, voglio dire, Martin Kiel aveva sottolineato, cioè la discriminazione e non solo la discriminazione per genere o per orientamento sessuale o per identità di genere, ma addirittura la modalità estremamente pervasiva e denegatoria di questo, proprio per quello che dicevo all'inizio, pensando che l'antispecismo sia la massima summa di critica a una certa forma di pensiero, di società e di ideologia, raccogliere all'interno di questo tutte le varie forme di massima espressione di libertà e di liberazione. Purtroppo non è così, perché gli antispecisti e le antispeciste, appunto come dicevate anche voi prima, nascono all'interno di un contesto storico, politico, sociale ed economico, e questo ovviamente non ci può esimere dal fatto di dover continuamente fare autocritica. Purtroppo nell'antispecismo questa autocritica è difficilmente realizzata, e lo dico con cognizione di causa, proprio perché ad esempio nell'intervento del seminario che abbiamo fatto con altri compagni e compagne del collettivo siamo stati criticati e criticate per aver posto la questione del sessismo all'interno del movimento, perché avevamo fatto dei parallelismi con altri movimenti radicali, e qui c'è stato ribadito che l'antispecismo va al di là dei movimenti radicali, e c'è stato ribadito che comunque se un attivista donna antispecista vuole essere, fare delle azioni dirette, vuole essere protagonista, non serve l'approvazione di nessuno, lo fa e basta, cosa che noi però sappiamo non essere così, perché a cominciare dalle letture, a cominciare dagli stessi autori che vengono citati, continuamente si parla del club dei maschi, del club degli antispecisti maschi, il mito per esempio dell'eroe liberatore, dell'eroe salvatore, oltre che essere molto paternalista, è coniugato al maschile, basta vedere anche le rappresentazioni iconiche e simboliche, è il maschio forte, probabilmente aitante, probabilmente giovane, che, e quindi anche qui c'è un'ulteriore, no? Discriminazione nei confronti di coloro che non sono così come vengono indicati, che già, ripeto, Marty Kiel la stessa Carol Adams, la stessa Lori Gruen, cioè le stesse femministe che avevano costituito, femministe, animaliste, che avevano costituito le Women's the Feminist for Animal Rights negli anni '80, criticavano, quindi cioè nulla di nuovo. Quindi sostanzialmente, voglio dire, assume le stesse forme che assume negli altri movimenti radicali, e purtroppo, mi viene da dire, sono le stesse discriminazioni che si vivono al di fuori di questi, di queste realtà così, che dovrebbero essere invece appunto di liberazione, di solidarietà e di emancipazione.
Ciao, ti posso fare una domanda? Ti volevo chiedere quello che tu hai detto proprio adesso sulla rappresentazione, sì, diciamo così, iconica dell'atto della liberazione e del soggetto che lo compie. Ed è una rappresentazione iconica che è vero, è sbilanciata, però secondo me forse dovremmo un attimo differenziare tra la descrizione e la rappresentazione che se ne fa all'interno del movimento antispecista e quella che se ne fa all'esterno, in quella sorta di area grigia di persone che si definiscono a vario titolo animaliste e che senza dubbio ripresentano questo stereotipo, chiamiamolo così, questa rappresentazione iconica molto, molto al maschile, ma a mio parere, almeno prima ancora che molto al maschile, è molto stupida. e che mitizza un po' l'idea della liberazione, che viene tra l'altro mitizzata da persone che però poi nella loro vita quotidiana, al di là magari di una generica espressione di buoni sentimenti nei confronti degli animali o comunque di un'emotività molto forte nei confronti degli animali, però non è che portano avanti una teoria o una, tantomeno una pratica di liberazione. Per cui ecco, no, io ho cominciato dicendo ti posso fare una domanda, in realtà non era tanto una domanda, volevo aggiungere qualcosa a quello che hai detto te, cioè secondo me è vero, però forse dovremmo fare comunque anche una differenziazione tra, e qui chiudo, la rappresentazione che se ne fa all'interno del movimento di liberazione animale e la rappresentazione che se ne fa all'esterno del movimento di liberazione animale, e la rappresentazione che se ne fa all'esterno è sicuramente una rappresentazione molto stupida, su questo sono d'accordo.
Ma sì, siccome dall'interno io ho visto queste dinamiche, allora è chiaro che stiamo generalizzando, non sto dicendo che tutti i maschi antispecisti siano così, ok? È ovvio che sto parlando per sommi capi, ma diciamo che se come attivisti e attiviste ci siamo rese conto e siamo fuoriuscite dai gruppi di liberazione animale perché ci stavano stretti, proprio perché avevamo subito sulla nostra pelle, ma vi assicuro, delle discriminazioni, non sotto forma di stupro, ok, ma sicuramente delle piccole grandi discriminazioni che comunque qualsiasi donna o persona LGBT mediamente nella nostra società si vive sulla sua pelle, e ci sembrava veramente ridicolo che potesse essere ancora una volta negato questo, e negato all'interno di un'area, di una compagine che in realtà si presenta come appunto, no, la summa della possibilità della liberazione totale. Detto ciò, sicuramente ci sono le posizioni interne ed esterne, su questo siamo d'accordo, però ricordiamoci che Singer e Reagan parlano delle donnine con le scarpe da tennis. Ora, io che provengo dall'animalismo e che ho fatto la gattara, onestamente, certo che posso dire che lì ci siano delle signore che sono proprio delle sciure, nulla da togliere rispetto a questo, ma molto spesso, prima di arrivare alla liberazione animale, perlomeno quelli che hanno qualche anno di più, qualche generazione fa, si passava dall'animalismo mainstream, c'è poco da fare, e non si può gettare alle ortiche un enorme bacino di esperienze, di testimonianze, ma anche di fattiva possibilità di intervento sugli animali non umani diretti.
Infatti il sessismo lascia spazio a poche interpretazioni, insomma, diciamo che le dinamiche che lo portano avanti sono quelle, le basi teoriche sono quelle, insomma, e poi le ritroviamo all'interno di qualsiasi contesto, sia politico che non politico. Stasera stiamo parlando appunto di quello antispecista, perché questo è quello di cui parla questa trasmissione, e mi sembra, insomma, che ci stiamo riuscendo abbastanza. E non so se abbiamo ancora altro tempo, se insomma, mi sa che il nostro tempo è un po' quasi tiranno, diciamo. Sì. E no, intanto volevamo chiedervi se avete in programma qualche altra iniziativa nei prossimi tempi, se volete parlarci di qualche cosa particolare che avete portato avanti in questo periodo, se avete dei riferimenti per trovarvi, cercarvi.
Allora sì, noi avevamo, in realtà vi spiego, una pagina Facebook, noi non abbiamo molto Facebook, però ce l'avevamo, solo che c'è stata chiusa per, sapete, tutta quella questione di nome vero, nome falso, insomma, vabbè, per cui non è più, cioè è accessibile ma non è più aggiornata. Abbiamo un blog che è proprio anguane.org, anche quello non molto aggiornato, perché nel frattempo, essendo noi un piccolo e sparuto gruppo di persone che sono impegnate in mille rivoli di attivismo sociale oltre che politico, ci riesce veramente difficile aggiornare. Noi siamo molto saremmo stati molto felici di poter realizzare la terza edizione di Liberazione Generale, proprio per esprimere quello che è il nostro pensiero, assieme ovviamente ad altri compagni e compagne su varie tematiche, però poi per ragioni proprio di tipo logistico non siamo riusciti e riuscite a realizzarlo. Le prossime iniziative ci trovate qui e lì, nel senso che noi quando ci invitano andiamo, siamo piuttosto attivi, attive adesso come adesso sul versante per esempio dei diritti, vabbè, non entro nel merito, lascio, apro parentesi, chiudo parentesi rispetto alla questione dei diritti, ma insomma per capirci, nell'ambito della questioni di genere e dell'identità di genere e dell'orientamento sessuale, perché secondo noi ci sono molte connessioni tra la liberazione animale e la liberazione dei soggetti LGBT.
Io su questa chiusura, insomma, speravamo di vedervi presto a Roma, magari di riuscire a organizzare un dibattito qua.
Se volete organizzare, noi volentieri possiamo venire.
No, certo, io insomma sì, no? Noi penso saremmo molto contenti, perché questa discussione era molto stimolante. Mi dispiace che vabbè, più o meno insomma l'ora è quella, quindi la trasmissione ormai la dobbiamo chiudere, però vi ringraziamo veramente tanto per essere stata con noi, insomma ci sei stata tu questa sera, però salutiamo anche tutti e tutte gli altre del collettivo.
Sì, gli altri e le altre dovrebbero essere in ascolto, per cui saluto tutti e tutte.
Va bene, e speriamo di vederci presto qui allora, e sì. Comunque ci manteniamo in contatto, se fate qualche iniziativa ovviamente questa trasmissione, questa radio è sempre a disposizione, il numero di telefono, certo. Sapete, quindi insomma noi siamo qua.
Grazie, grazie a voi, buona serata.
Ciao, grazie a te.
Ciao, 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 grazie.
I'm a star. Aizal, we're Aizal and a vegan, we're vegan. I and I eat from the earth and leave the animals to give birth. No deaders, no fur, no feathers. When I tell people I don't eat meat, fish or dairy, then look for me strangely. Then I realize I eat a very wide variety. Listen to Maccabee. Yo, how when me eat, them I wonder when me eat. When me tell them, say me no eat no fish, no meat now. How when me eat, them I wonder when me yum. When me tell them, say that I'm a vegan. Man, how when me eat, them I wonder when me eat. When me tell them, say me no eat no fish, no meat now. How when me eat, them I wonder when me yum. When me tell them, say that I'm a vegan. When me no eat no meat, no fish, no cheese, no egg. Nothing with no foot, no eye, no wing, no head. Nothing with no lip, no ears, no tongue, no leg. Bread from fruit and vegetables instead. Me careful and me choose about what I'm eating. Me medicine, me food is me medicine. When me tell people that me no eat them, they think. They look at me and scratch them chin and start wondering. How when me eat them, I wonder when me eat. When me tell them, say me no eat no fish, no meat now. How when me eat them, I wonder when me yum. When me tell them, say that I'm a vegan. How when me eat them, I wonder when me eat. When me tell them, say me no eat no fish, no meat now. How when me eat them, I wonder when me eat. You want hear what me eat? Yo, I eat calado, aki, sweet potato, yam, banana, and tomato, cabbage, spinach, avocado, chocho, butter, bean, and cocoa, courgette, millet, plantain, rice, and peas, and pumpkin, mango, dates, and guava, chickpeas, and cassava, Brussels sprouts, and cauliflower, onion, fennel, and cucumber, plum, pear, and papaya, aubergine, and saya, lime, lentils, and quinoa, almond bread, and almond flour, watercress, and okra, tofu, and sweet pepper, couscous, and carrot, broccoli, and coconut, peaches, apples, apricot, red fruit, jackfruit, sour, sap, pistachios, cashews, and almonds, walnut, peanut, also pecan, sesame seeds, and flour, lemon, orange, pineapple and melon, bogo, wheat and garlic, kiwi, corn and turnip, bacho and pomegranate, hijiki and rocket berries, cherries and strawberries, peach, grapefruit and celery. You see the meat's not necessary. We tell them, say, how when me eat them, I wonder when me eat. When me tell them, say, me no eat no fish, no meat now. How when me eat them, I wonder when me yum. When me tell them, say that I'm a vegan, man. How when me eat them, I wonder when me eat. When me tell them, say, me no eat no fish, no meat now. How when me eat them, I wonder when me yum. When me tell them, say that I'm a vegan. Hey, look how me big and me say, look how me strong. Some people can't believe that me a vegetarian. If you want a healthy body, check the real Rasta man. Cause Rasta man will tell you about the right nutrition. Me get me calcium, me sodium, me get potassium. Me get me zinc, me get me iron and me magnesium. Instead of yam, the fish me yam, what the fish yam. Like the kelp and Irish monster growing at the ocean. Me get me proteins and me minerals. Me get me calories, the vitamins A, the B, the C, the D, the E, the F, the G. Essential fatty acid like the omega 3. Me get me fiber and me carbohydrates in my body. Don't forget your water, drink a few glass a day. The toxins in your body, just flush them away. Some of the things you eat, stop in your body and decay. When it come to food, I don't play. We tell them, say, how when me eat them, I wonder when me eat. When me tell them, say, me no eat no fish, no meat now. How when me eat them, I wonder when me yum. When me tell them, say, that I'm a vegan, man. How when me eat them, I wonder when me eat. When me tell them, say, me no eat no fish, no meat now. How when me eat them, I wonder when me yum. When me tell
them say that I'm a vegan. A lot of people would have stopped eating the meat if they had to kill the animal before they could have eat. Look on the way the animal then get treat. Unsanitary condition where some of them keep it. We're supposed to eat the meat, we would have shot it. You wouldn't need a knife and a fork, you know, see. You can't eat it raw, you have to cook it complete. And put on vegetable seasoning to make it taste sweet. How will me eat them? I wonder when me eat. When me tell them, say me no eat no fish, nah, no meat now. How will me eat them? I wonder when me yum. When me tell them, say that I'm a vegan man. How will me eat them? I wonder when me eat. When me tell them, say me no eat no fish, nah, no meat now. How will me eat them? I wonder when me yum.
Diretta con un velocissimo aggiornamento sui canili di Roma. E una situazione al confine tra il tragico e il comico, anzi diciamo così tragicomica. E la facciamo molto breve, anche perché lunedì scorso avevamo parlato proprio con una lavoratrice. Da sabato non è stato il comune, non ha però rinnovato la convenzione con la Ollus che gestiva il canile principale della Muratella, per cui i 90 circa lavoratori sono stati tutti licenziati. Il comune contemporaneamente ha però attivato una convenzione con un'altra Ollus che gestisce un altro piccolo canile comunale a Roma, che è il Cinodromo, che è dove per intenderci ci sta Acrobax, la vicina accanto, e che ha meno di una decina di dipendenti. Adesso questa Ollus, che si chiama L'Impronta, ha accettato di gestire queste due strutture, Muratella e il Cinodromo, per un totale di circa 700 animali, a una cifra assolutamente irrisoria. Peraltro il sabato mattina, durante un'assemblea pubblica al canile di Muratella, il titolare, il presidente, rappresentante legale dell'Impronta, Paolo Tarantino, ha ammesso di essere stato ricattato dal dirigente del comune affinché accettasse questa proposta. Domenica mattina, quando doveva prendere servizio, L'Impronta si è presentata senza nessun lavoratore, ma ha semplicemente raccolto una decina di circa di volontari di varie piccole associazioni romane, associazioni protezioniste romane, che si sono presentate, di queste 10 persone in canile, senza avere la minima idea di quello che dovevano fare. E interpellate hanno detto semplicemente che gli era stato detto che domenica mattina dovevano venire a dare da mangiare ai cani, e quindi si sono presentate, se ne sono poi andate. E i lavoratori sia del canile Muratella, benché licenziati sia ieri che oggi, stanno comunque continuando a garantire il servizio e il benessere e anche la sopravvivenza dei cani e dei gatti presenti all'interno della struttura, pur al di fuori di qualsiasi contratto di lavoro. Quello che sta avvenendo ai canili in fondo non è niente di nuovo, è quello che Tronca e la Roma dei commissari stanno applicando a tutte le realtà sociali, cose di cui ovviamente qui in radio ne abbiamo parlato tanti in tante diverse trasmissioni. La situazione è appunto tragica, al tempo stesso comica. Ieri mattina l'avvocato dell'Impronta, di questa associazione Ollus, che si è presentata anche lei a Muratella insieme a questa decina di sprovveduti volontari, si è messa a parlare con i lavoratori del canile lì presenti, che hanno poi garantito il servizio, e a un certo punto ha cominciato praticamente a urlare, e urlando ai presenti ha detto che c'erano 30 posti di lavoro disponibili per chi accettava. Una modalità di lavoro che neanche nel peggior capolarato dell'Ottocento, cioè veramente come purtroppo accade in Puglia con la raccolta dei pomodori a danno dei migranti, cioè le condizioni veramente assurde, offerte assurde che sono state immediatamente rispedite all'emittente. Nei prossimi giorni si terranno alcune iniziative da parte dei lavoratori e le lavoratrici volontari del canile della Muratella, pubbliche sia all'interno della struttura che fuori dalla struttura, iniziative per far conoscere la situazione, per raccogliere solidarietà e soprattutto anche nei confronti delle persone, dei lavoratori, ma anche e soprattutto nei confronti degli animali che stanno vivendo sulla loro pelle questa situazione assurda e questa situazione di totale devastazione. E per chiudere, una riflessione interna che facciamo noi su queste associazioni composte da poche persone assolutamente impreparate, che forse non si stanno rendendo conto a cosa si stanno prestando. Si stanno prestando alla politica di tagli del Comune di Roma, dei dirigenti del Dipartimento Tutela Ambiente, in particolare del dirigente Pasquale Pelusi, che sarebbe, a dire del dottor Tarantino, il titolare dell'Impronta, il dirigente che lo ha ricattato per fargli accettare la gestione dei due canili. E queste associazioni che pretendono di di fare il bene degli animali, e noi diciamo nel migliore dei casi in buona fede, forse non si rendono conto che accettando i diktat e i ricatti del Comune di Roma, invece di unirsi per contrastarli, non fanno altro che il malessere degli animali, perché come in qualsiasi servizio sociale, se si tagliano i fondi, se si taglia il personale specializzato, i destinatari finali di questo servizio, in questo caso gli animali, ma possono essere i migranti, possono essere i disabili, può essere chiunque, ne finiranno ovviamente svantaggiati. E se ci sono associazioni di volontariato che sono disposte a sostituirsi ai lavoratori e alle lavoratrici, ovviamente non garantendo la stessa qualità del servizio, ma l'unica cosa che garantiscono è la possibilità del comune, cioè della stazione appaltante del servizio, di pararsi il culo e dire: beh, vedete, noi comunque continuiamo a mandare avanti le cose, in realtà mandandole avanti a in un livello assolutamente penoso. Per cui ecco, se queste associazioni, forse queste persone, forse dovrebbero riflettere un attimo e capire che fare il bene degli animali non vuol dire accettare i ricatti del Comune di Roma o di qualsiasi ente pubblico. Fare il bene degli animali vuol dire lavorare e combattere per migliorare i loro servizi, per migliorare il loro livello di vita, fermo restando che poi ovviamente tutti noi contestiamo l'essenza stessa del canile come luogo e come principio. Ma finché esistono, meglio che siano strutture dove gli animali vivono più possibile decorosamente, hanno il più possibile servizi e personale specializzato, piuttosto che posti abbandonati a se stessi e gestiti, per modo di dire, da volontari. Tanto più se si tratta di strutture pubbliche e non di rifugi privati, quindi strutture pubbliche cui il comune, le pubbliche amministrazioni sono tenute non soltanto a investire dei fondi, ma anche a garantire un certo livello di servizi e di benessere degli animali.
E allora sfumiamo questa canzone, sono in No Relax con Gabbia di Sangue, e vi diciamo quelli che sono i contatti di Radio Onda Rossa, che, come non ci stancheremo mai di ricordare, dal 1977 trasmette senza alcun tipo di pubblicità o finanziamento, che sia da privati, da partiti, da politici, pubblici, nessun tipo, vive di autogestione e autofinanziamento, quindi sottoscrivete, contribuite a farla funzionare, e quindi il conto corrente postale 6180 4001, da intestare a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via Revolci 56 00185, Roma. E poi il sito www.ondarossa.info, dove potete trovare tutte le news, le trasmissioni redazionali, le nostre autoproduzioni, non mi prendete in giro perché mi impiccio, e ovviamente il bottone sottoscrivi con il quale potete contribuire. Che vuoi dire? Disturbatore.
Ho cambiato idea.
Va bene.
Sì, e ricordiamo quindi i contatti della nostra trasmissione, il nostro blog radioposto.noblogs.org, e per scriverci lagazzaladra@inventati.org.
Allora, come al solito, un saluto e un abbraccio a tutte e tutti coloro privati della propria libertà personale.
Siano essi umani o non.
Ciao.
Ciao.